Effetto Mondo.
Many in the community are at a loss for words. Last night was a very rough night for most of us.
Abbas is Arab American and one of a number of Democrats who voted for Trump. Abbas says he hoped Trump would do more than President Joe Biden did to help Palestinians suffering in Gaza.
Il mondo di Donald Trump e Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Sì, perché sappiamo che Donald Trump, in questa mossa assolutamente inedita per un presidente, con il suo Air Force One, ieri è stato alla finale del Super Bowl, campionato di football americano. Poi parleremo anche di quello, perché non è così neutra come mossa. Comunque sull'Air Force One è di nuovo tornato sulla guerra, come dicevi tu, questi nuovi spiragli forse di uno sviluppo nei colloqui di pace per la guerra in Ucraina. È tornato ancora sul tema Gaza e qui la faccenda si fa un po' delicata, nel senso che sappiamo che lui alla fine della visita ufficiale di Benjamin Netanyahu settimana scorsa, sorprendendo tutti, Netanyahu compreso, ha annunciato questo piano perché gli Stati Uniti prendano il controllo della striscia di Gaza e sovraintendano i lavori. E questa mossa, forse Trump, ma io non so veramente capire se lui si rende conto delle possibili conseguenze di tutto quello che annuncia, forse sì, forse no. Comunque tutti gli arabi americani che hanno votato per lui, in particolare negli cosiddetti swing states, la voce che abbiamo sentito veniva dal Michigan, naturalmente adesso sono molto delusi, perché se c'è un fattore che ha portato il voto non soltanto di arabi americani che votavano democratico, ma di arabi americani in genere verso Donald Trump, e lo ha allontanato da Kamala Harris, era proprio come si era comportata l'amministrazione Biden-Harris nella striscia di Gaza. Quindi adesso queste dichiarazioni di Trump potrebbero avere un contraccolpo. Ricordiamolo, tra meno di 2 anni si vota per le elezioni di midterm, quindi ci sarà un test elettorale in tempi abbastanza brevi per Donald Trump. Il tema però principale resta quello naturalmente della guerra, delle tariffe. Ci apre Financial Times in particolare sulle prime mosse, le contromosse di Pechino, ma anche naturalmente un altro degli annunci fatti da Trump per le nuove tariffe che dovrebbe annunciare oggi. Potrebbe essere coinvolta anche l'Unione Europea. Poi ti dico una curiosità, perché comunque va avanti anche il lavoro di Elon Musk con il DOGE, il Department of Government Efficiency, che peraltro è oggetto di molte cause perché viene contestato il fatto che ai 6 super esperti giovanissimi, il più vecchio tra virgolette credo che abbia 23 anni o 26, è stato dato un accesso privilegiato alle banche dati del Dipartimento del Tesoro, e questo è stato subito contrastato da molti avvocati. Ma la curiosità è che Donald Trump ha anche fatto un altro executive order: non si produrranno più le monete da un cent, cioè il cosiddetto penny, da cui anche penny loafer, no? Che venivano messi nei mocassini, perché produrre un penny costa 2 penny e quindi è un grande spreco di denaro. Questa proposta
da questo punto di vista non fa una grenza.
Esatto, questa proposta era sul tavolo da tanto tempo, però per ragioni così appunto sentimentali, storiche, si era sempre riusciti a distogliere chi voleva fare questo taglio. Invece Donald Trump su questo ha deciso e non si torna indietro, quindi chi ha un penny se lo tenga stretto, perché tra un po' non ce ne saranno più in circolazione.
Invece pensa che io pensavo mi dicessi qualcosa su Voice of America, che ho visto che tra i bersagli di Elon Musk, allora mi è venuto in mente da pensare, insomma, che i nostri nuovi leader mondiali non siano molto pro radio ma molto pro only digital, ma chissà, magari è un pensiero partigiano.
È sciocco, perché no? Noi sappiamo quanto la radio si sia sposata con il digital.
Brava, e qui ti volevo, scusa, procedi pure.
No, naturalmente la grande domanda è anche per quante difficoltà abbia in questo momento la Germania resta la prima economia dell'Unione Europea, e quindi siamo qui anche qui appesi alle elezioni del 23 febbraio. Tra l'altro ricordiamo che non è che ci sarà subito una coalizione, anzi, visto i sondaggi con la CDU al 30%, che però ha bisogno di alleati per governare, non sarà così immediato un governo in Germania che possa eventualmente esprimere un'opinione forte sulla questione dei dazi e della guerra commerciale con gli Stati Uniti. E quindi intanto bisogna concentrarsi sulla campagna elettorale. Ieri c'è stato questo dibattito tra Friedrich Merz, leader della CDU, cancelliere in pectore, e l'attuale cancelliere sicuramente uscente, Olaf Scholz. Secondo la maggior parte dei giornalisti è stato vinto, e degli osservatori, è stato vinto da Erich Merz, ma un po' ai punti, cioè non è stata una vittoria schiacciante. Però se vuoi sentiamo una breve parte, tra l'altro trasmessa dalla Deutsche Welle, quindi sentirete anche la traduzione in inglese, che forse è più facile per tanti ascoltatori.
I did not invade Ukraine. I did not stop the gas deliveries. I'm not the reason that we're in this economic situation. That was Putin.
Who won the debate?
Well, like in the Super Bowl, there is a clear winner. I'd say that Friedrich Merz won this debate.
Quindi questa giornalista diceva, secondo me come nel Super Bowl, vinto 42-22 mi sembra dagli Eagles,
nettamente sì.
C'è stato un clear winner, poi secondo altri invece la cosa è stata più sfumata, ma avete sentito Scholz che si difendeva dalle accuse di Merz di aver causato il disastro economico della Germania, e Scholz mestamente dice: non sono stato io a invadere l'Ucraina, non sono stato io a creare problemi con i rifornimenti di gas. Capite che è una difesa molto debole.
Molto debole.
Secondo molti l'unico punto su cui Scholz in realtà non si capisce se per imbarazzo del momento, Scholz non è noto per la sua assertività, diciamo così, si è dimenticato forse l'unica cosa che in questo momento è un punto debole di Friedrich Merz, visto tutte le manifestazioni che ci sono state, cioè questa decisione di 2 settimane fa di accettare l'appoggio dell'AfD, il partito di destra estrema, per far votare questa stretta sull'immigrazione clandestina, che poi tra l'altro non è passata, e su questo Scholz praticamente non ha detto nulla.
Giulia, ti rubo 30 secondi perché poco fa la conferma era attesa, il presidente romeno Iohannis si è dimesso, perché lo leghiamo a questo, l'avversario, lo ricorderete, diciamo dei partiti tradizionali, l'estremista di destra e filorusso Kalin Georgescu, che ha vinto il primo turno e poi tutto è stato sospeso nel secondo, il voto sarà a maggio, insomma, di nuovo con il voto tedesco, la Romania, questa è l'Europa da tenere d'occhio. Prego Giulia.
Sì, in Spagna per esempio forse è il paese dove si parla di più, forse perché è stato a Madrid il raduno di questi dei partiti di, appunto, di destra estrema, c'era anche Matteo Salvini per la Lega, e Vox continua a crescere. Quello che spaventa di Vox, alcuni osservatori, è che cresce tantissimo il consenso di Vox tra i giovani, tra gli under 25, è un consenso quasi doppio rispetto alle altre fasce di popolazione. El Mundo mette in prima pagina l'approfondimento sul fatto che, in vista della formazione di una coalizione dopo il 23 di febbraio, tutti stanno cercando di ricreare quel Brandmauer, quel muro antifuoco, chiamiamolo così, insomma, che intorno all'AfD, per evitare che si inizi persino a parlare di far entrare l'AfD in un possibile governo. Io ho sempre detto, lo ribadisco qua anche per Rassemblement National, visto che hanno piani economici così assertivi, visto che sia AfD, Rassemblement National, Vox dicono di avere delle ricette per risollevare le rispettive economie, quella spagnola poi non ne avrebbe neanche bisogno, tanto bisogno, facciamoli governare. Io sono di questo parere, ma vabbè, sia detto così.
Testiamoli. Giulia Crivelli, esatto. Dixit.
Esatto.
Un flash un sull'ultimo flash, grande paese, visto che abbiamo fatto
sì,
un tour,
sulla Francia. Macron sta un po' riprendendo questa sua passione per avere un ruolo sullo scacchiere internazionale. A Parigi c'è stato Modi, il premier indiano, e Macron ha questa grande intenzione di rilanciare, e non è una cattiva idea, gli sforzi dell'Europa sull'intelligenza artificiale. Se vuoi lo sentiamo.
Je pense que la conviction qu'on a avec le Premier ministre Modi,
with Prime Minister Modi, we firmly believe that India and France are two great powers.
Une intimité particulière.
And we have a special relationship.
Que nous respectons, nous voulons travailler avec les États-Unis d'Amérique.
We respect and want to work with the US.
La Chine.
We want to work with China, but we want to depend on no one.
Non vogliamo dipendere da nessuno, e qui di nuovo bellissima l'idea di essere uniti come Unione Europea sugli investimenti sull'intelligenza artificiale per non restare schiacciati tra Cina e Stati Uniti, però sembra che poi Macron, la France che non vuole dipendere da nessuno, e così temo, Gigi, tu penso sarai d'accordo, l'Unione Europea non va da nessuna parte.
Come direbbero i francesi, chacun sa merde, cioè in questi casi, quindi ciascuno si gestisce i suoi problemi, e questo rimane il grande limite. Grazie a Giulia Crivelli. Sono le 13:44, qui si conclude oggi Effetto Giorno. Noi ci risentiamo domani, come vi ho detto, ancora domani sarò io in conduzione, ma ci risentiamo prima alle 14 con gli aggiornamenti di GR24. A presto.